Tiracide 2:1-9, leggiamo dal capitolo secondo i primi 9 versetti. Preghiamo cori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione.
Abbi un cuore retto e sii costante. Non ti smarrire nel tempo della seduzione.
Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose.
Perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in Lui.
Quanti temete il Signore, aspettate la Sua misericordia. Non deviate per non cadere.
Voi che temete il Signore, confidate in Lui. Il vostro salario non verrà meno.
Voi che temete il Signore, sperate i Suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, abbiamo pregato questo brano che ci introdurrà in quello cosiddetto delle tentazioni. Vediamo in questo brano anche alcuni temi che vedremo poi nei versetti di Marco. Il primo è proprio l'inizio, questo figlio che viene detto all'inizio, che riporta un po' al brano della scorsa volta del battesimo. E quello che viene detto è che questo figlio è bene che si prepari alla tentazione, alla prova, se si presenta per servire il Signore. Le due cose stanno insieme. Servire il Signore non vuol dire che non si passi attraverso la prova, anzi, quello che viene detto qui è che di fatto questa prova è qualcosa che porta ad una purificazione, cioè qualcosa di positivo. Non viene letta come un ostacolo, ma come una possibilità per qualcosa di più prezioso. Con il fuoco si prova l'oro. E viene già detta un po' qual è la via da seguire. La prova, cioè, non la si affronta da soli. Sta unito a Lui senza separartene. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in Lui. E poi ancora, voi che temete il Signore, confidate in Lui. Dove questo timore del Signore, che viene ripetuto, non è la paura del Signore, ma è proprio riconoscersi figli di questo Signore. Può riconoscere la paternità del Signore. Per questo allora si può sperare la felicità eterna e la misericordia, come si conclude. Quindi anche attraverso quella che è la prova, quello che si adibira è esattamente questa felicità eterna, felicità piena. Allora con questo brano prendiamo Marco 1:12-13 di versione.
Abbiamo visto la volta scorsa la scelta fondamentale di Gesù, che è quella di mettersi in fila con tutti i peccatori e farsi fratello di tutti e solidale con tutti, proprio in quel punto dove noi ci separiamo da noi stessi, cioè io non sono d'accordo né col mio male, né col mio peccato, né con le parti non accettabili di me, tantomeno con quelle degli altri. Ecco, quella è stata la scelta dell'uomo Gesù, di solidarietà e di amore, e il padre ha detto: ecco, tu sei il mio figlio, così mi piaci. E su di lui è sceso lo spirito del padre, che è l'amore tra padre e figlio, la vita di Dio. Ora vediamo cosa capita dopo la scelta giusta, perché fare la scelta giusta è facilissimo, come scegliere di non fumare per un fumatore? Riesce a farlo 50 volte al giorno, se un fumatore è accannito la scelta di non fumare, dopo ogni sigaretta. Il problema non è solo fare la scelta giusta, ma mantenerla. E da quando fai la scelta giusta che nascono le difficoltà. Quando hai capito che la corrente va verso una cascata, allora cerchi di remare in direzione contraria alla cascata per non andare giù, allora sperimenti la fatica, che è estremamente positiva. Ecco, e adesso vediamo cosa capita dopo la scelta di Gesù, cosa fa Gesù. Dopo il battesimo ci sono le tentazioni.
Leggiamo allora Marco 1, 12-13. E subito lo Spirito lo getta fuori nel deserto. Ed era nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana. Ed era con le fiere e gli angeli lo servivano.
Mi sembra un testo molto breve, no, per fermarsi. In realtà è un testo lungo quanto la storia umana e l'esistenza. E contiene tutti i protagonisti della storia, li vediamo subito. E innanzitutto il tempo è subito dopo il battesimo, subito dopo la scelta comincia un'altra storia e c'è il luogo nel quale ci si trova dopo la scelta di andare in libertà fuori dalla schiavitù d'Egitto, c'è il deserto, il luogo è il deserto. Poi il protagonista è Gesù, che ha ricevuto lo spirito del figlio, è sceso su di lui, quindi lo spirito di amore e di solidarietà. E poi nel deserto incontra l'altro spirito contrario, quello di Satana, del diavolo, dell'accusatore, del divisore. Quindi i primi due protagonisti della storia, e la storia, lo scenario è sempre un po' il deserto, che poi popoliamo noi, c'è la persona interessata, l'uomo Gesù, e poi ciascuno di noi dopo il battesimo, e poi i due spiriti, lo spirito del figlio, che amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, che ti porta a vivere con gli altri in modo nuovo. E poi c'è lo spirito contrario. Sono i due, e noi siamo quelli che decidono quale spirito vivere. E poi in questo deserto ci sono delle bestie spaventose, che poi diventano domestiche, e degli angeli. Cioè, in fondo Gesù è l'uomo e ogni uomo si trova combattuto tra i due spiriti. E non so se prima di entrare nel testo fare una breve illustrazione, perché vorrei anche durante la lettura del testo dare dei criteri di discernimento durante l'anno. E questo testo si presta per spiegare il significato delle regole del discernimento. Cioè l'uomo agisce in base agli impulsi che sente. Ecco, però in noi ci sono due tipi di impulsi, ci sarete accorti tutti, uno verso il bene, l'altro verso il male. Se uno non prende coscienza degli impulsi che ha, non agisce mai liberamente, è semplicemente agitato, non sa perché, e agisce a caso. Per agire umanamente, la prima cosa è avvertire ciò che senti. Non importa se bene o male, in noi c'è tutto il male del mondo, c'è Satana e non c'è lo spirito del figlio. Ma se io non distingo, non avverto le due voci, non mi accorgo. Faccio a caso quel che capita. Quindi non agisco mai con libertà, sono agitato e agito. In genere dalle paure che ti agitano, quindi dallo spirito del nemico. Quindi la prima regola, provate ad avvertire quel che sentite. Perché normalmente, tra l'altro tutta la psicologia non è altro che portare l'avvertenza su ciò che uno sente, che non è poca cosa, sembra che si impiega tutta la vita. solo per fare la prima cosa. Quindi la prima cosa è abituarsi ad avvertire quale spirito mi muove, che non occorre sdoppiarsi, ma già uno ha coscienza che spirito lo agita, se ci fa attenzione, se è di egoismo, di amore, di pace o di inquietudine, avvertire. Poi, secondo livello, che gli psicologi normalmente non fanno, o non sempre, conoscere, perché noi abbiamo uno spirito e anche quello, lo spirito contrario. Saper distinguere lo spirito buono da quello cattivo è importante. Cioè, se a me piace tuffarmi nella piscina, supponi, perché è estate, oggi non lo farei, e vedo giù un azzurrino in fondo, ecco, è bene sapere prima se quell'azzurrino è bella acqua pulita o semplicemente la vernice di fondo. Cioè, prima di buttarsi a fare l'azione, è bene sapere se è realtà o illusione quello che mi è proposto, perché lo spirito del nemico mi propone illusioni, che se fossero realtà, la realtà è sempre buona, mi propone paure o desideri sbagliati. Allora conoscere, e quindi daremo delle regole per conoscere progressivamente. Poi non basta. Non basta avvertire e conoscere. Noi abbiamo il libero arbitrio di acconsentire o dissentire. Magari sono schiavo del vizio e non riesco a smettere da certe cose, dico beh, però sbaglio e non voglio che sia così. E alla lunga ciò da cui dissenti scompare, ciò a cui acconsenti cresce. E questo è tutto il lavoro spirituale, anzi è tutto il lavoro che ci rende umani, perché l'uomo è già figlio di Dio. Però ci sono tante incrostazioni, tante schiavitù, tante paure che lo impediscono. Più prendi coscienza di queste e più le togli, più sei libero. Come diceva Michelangelo, la statua c'è già nel marmo, basta togliere quel che è in più. E quel che è in più è esattamente ciò che non siamo noi, la nostra immagine, la nostra realtà. Quindi è un processo, il cammino spirituale, di liberazione che avviene non tirando il collo verso il meglio, facendo del bene, io ho sempre paura chi vuol fare il bene, ma semplicemente avvertendo invece tutto il bene e il male, avverto con coscienza tutto, anche il male con tranquillità. Sì, sì, perché se me lo nascondo ci casco. Se infatti gli errori li facciamo perché non li avvertiamo nell'incoscienza. Pensate anche che i grandi stermini, anche l'uccisione di Cristo, tutte le Shoah, sono tutte nell'incoscienza. Questo a livello generale, ma anche a livello personale, il grande male, il gigante del male è l'incoscienza. Poi conoscere, impareremo a distinguere, e poi davvero c'è l'allenamento di dire a quello che non va, dico no, anche se sono coatto a farlo, insomma, però io dico no, sbaglio. Che la grande dignità dell'uomo, l'ultima soglia del libero arbitrio, è dire ho sbagliato e non vorrei averlo fatto. Eppure non ci riesco ancora, ma ci riuscirò dopo. Mi fermo qui su questo. Perché poi ogni volta daremo un po' un cenno, perché come vedete tutta anche la vita di Gesù sarà giocata nella lotta tra i due spiriti, tra lo spirito del figlio e lo spirito contrario, come anche tutta la nostra vita. Per questo è necessario il discernimento per raggiungere la libertà e poter vivere veramente da figli e fratelli.
Leggiamo il primo versetto, allora il versetto 12, e subito lo spirito lo getta fuori nel deserto. Questo versetto comincia collegando questo brano delle tentazioni a quello che è avvenuto prima. Intendo questo, è subito, vuol dire che c'è un legame intenzionale, così come abbiamo letto nel brano del Siracide, del figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quindi non c'è qualcosa che stride, come dire, abbiamo contemplato Gesù che riceve lo Spirito, che riceve la conferma del Padre, e adesso succede qualcosa che non dovrebbe succedere. No, le due cose sono in stretta connessione, subito. E poi lo spirito che è disceso su Gesù, lo spirito del figlio di cui si parlava prima, è lui che getta fuori. Allora non solo c'è una stretta connessione tra le due cose, ma è proprio in forza di questo spirito che avviene questo. Non avviene perché siamo in assenza dello spirito, come dire che nella prova siamo da soli. Anzi, c'è qualcosa che avviene proprio perché siamo sotto l'azione dello spirito, proprio perché non si fa resistenza all'azione dello spirito. E questo qualcosa, anche come immagini, gettare fuori, che è anche una delle immagini dell'esodo, ma anche un'immagine molto di nascita, di qualcuno che viene fatto emergere alla vita. E allora è qualcosa che non va in direzione di morte, ma va proprio in una direzione di una vita che cresce.
Pensavo proprio all'importanza di questo essere gettati fuori dallo spirito, cioè lo spirito di Dio che è amore ti getta necessariamente fuori di te, verso gli altri. Poi puoi andare verso gli altri in due modi. Il modo istintivo è quello: l'altro mi sta sullo stomaco e chi ti ha detto di mangiarlo? Cioè vai verso l'altro con l'altro spirito di possedere l'altro, oppure vai, lo spirito ti getta fuori di te per andare verso l'altro con che cosa? Con lo stesso spirito che è l'amore del Padre, eccetera, eccetera. Per cui necessariamente ci proietta fuori di noi lo spirito buono per vivere la realtà quotidiana con questo spirito. Perché il problema dello spirito si gioca nel corpo, come vivi la quotidianità. Tra l'altro il deserto richiama l'uscita dall'Egitto, quindi il primo atto di libertà, l'uscita dalla schiavitù, è che ti scopri col male. Finché sei da solo puoi pensare che il male sono gli altri. Quando ti metti con gli altri ti accorgi che gli altri ti fanno da specchio. Allora o lotti contro gli altri perché sono cattivi e li uccidi tutti, allora sei il bravo uomo religioso con tanto zelo che fa le crociate, oppure capisci che gli altri sono fratelli e tu devi lavorare molto per farti il loro fratello e crescere con loro.
Sì, esattamente come questo dono dello spirito che scende su Gesù non rinchiude Gesù, come dire, la relazione col Padre la vive gettandosi fuori nel deserto, andando contro gli altri. Non è una relazione che chiuda, che tenga quasi in uno stato di sicurezza, eccetera, perché poi non, è come se uno non dovesse mai nascere. E invece è un dono dello spirito che apre, che getta fuori. Proprio questa immagine che, a mio avviso, vince la paura di chi non sta più rintanato, non ha più paura dell'incontro, ma diventa invece la possibilità di una libertà, il richiamo dell'uscita dall'Egitto, e quindi poi il cammino del deserto dice esattamente questo, è il cammino della libertà. Per nascere come individui, per nascere come popolo, per nascere come comunità, come possibilità.
Tra l'altro il deserto è il contrario del giardino. Ricordate che all'inizio c'era un bel giardino. Poi, avendo dato ascolto allo spirito di Satana, cioè pensando che Dio è cattivo e quindi anche noi dobbiamo essere un po' come lui, allora il giardino è diventato deserto. E Gesù invece, che ha lo spirito del Figlio, va nel deserto per incontrare noi e vivere con noi questo stesso spirito. Allora la terra tornerà giardino. E se voi notate, nel finale questa terra torna giardino. Gesù sta con le fiere sono le bestie selvagge, ci sta tranquillo perché c'è la pace come nel paradiso. E gli angeli che stanno su stanno ormai sulla terra. Quindi attraverso il suo andare nel deserto con il nuovo spirito è il deserto che fiorisce. Cioè la nostra vita diventa paradiso se entriamo con lo spirito del Figlio di Dio. Però c'è da lottare contro il male. E il tema del deserto nella Bibbia è infinito, cioè, forse anche nella nostra esperienza.
Sì. È proprio il luogo dove il popolo nasce come popolo di figli, ed è proprio l'immagine, quella di Gesù come nel battesimo si mette con gli altri peccatori che vanno a ricevere il battesimo da Giovanni, anche qui ripercorre lo stesso cammino che ha percorso il popolo. È anche un'immagine di una solidarietà piena con la storia di un popolo, con la storia del suo popolo. Allora questo deserto diventa il luogo dove si nasce, si impara a vivere da persone libere, perché anche qui non è un dato immediato. Il popolo ci sta decenni, ci sta una vita nel deserto, però è il luogo dove c'è l'austerità, ma dove c'è anche l'incontro con il Signore, cioè dove sembra che la vita non ci sia, c'è una possibilità di vita, anzi, forse proprio perché non c'è altro, si vive pienamente la relazione col Signore. Lì non ci si può confondere con altre cose. In un certo senso non si mette nella relazione tra il Signore e me, tra me e il Signore, tra noi come popolo e il Signore, altre cose. Non ci sono altre cose. Per alcuni profeti come Osea diventa proprio il luogo in cui il Signore manifesta pienamente l'amore verso il suo popolo. Perché lì non c'è possibilità di equivoco.
Anche un'altra cosa ancora nel deserto, questa intimità col Signore, e anche non puoi vivere da solo nel deserto, muori. Quindi necessariamente ti allei con gli altri, o li combatti, sei tu il predone, oppure ti allei per difenderti e vedere come si può vivere. Poi nel deserto poi si vive benissimo se si vive insieme. Ed è un luogo però dove si transita per arrivare altrove. È un po' il significato della vita, che cioè se si sta insieme si sperimenta che la vita cambia. Perché il vero deserto è la mancanza di relazione. Nel deserto se sei solo c'è solo la tua ombra e il male radicale è la solitudine. E normalmente noi viviamo delle nostre ombre da soli, mentre nel deserto sei costretto a stare insieme. Da solo sei perduto. Mentre a Milano puoi vivere da solo benissimo. Sei perduto. Quindi è un luogo, direi, molto fecondo di vita il deserto. È un po' la cifra della vita dove c'è l'autenticità, dove non puoi barare, c'è nulla che divide, c'è una meta comune verso cui arrivare, bisogna stare per forza insieme, esperimenti che c'è quotidianamente una fedeltà, una crescita, un cammino. È il senso della vita, in fondo. Che renda vivibile. E il deserto, allora, cosa capita nel deserto?
Versetto 13. Ed era nel deserto per 40 giorni tentato da Satana.
Basta così, prego. Era nel deserto per 40 giorni, li chiamo i 40 giorni di Mosè sul monte con Dio, riguarda i 40 giorni di cammino di Elia, riguarda i 40 anni di Israele, ricorda tutta la vita, perché tutta la vita è una lotta tra bene e male che si svolge dentro di noi. E lì è tentato, la parola tentare in greco, peirazo, deriva da peira, che vuol dire sperimentare, provare. E la stessa radice c'è in esperienza, la stessa radice c'è in perito, la stessa in pericolo, la stessa in perire. E originariamente vuol dire una punta che passa da una parte all'altra, cioè il deserto è da attraversare e lì fai esperienza, diventi esperto e c'è anche il pericolo di perire, però c'è anche la possibilità di diventare perito, nel senso uno che se ne intende della vita. È un po', direi, la parola fondamentale della vita, l'esperienza. Cioè diventare, prego, nella realtà è uscire.
Si pensa appunto a questa prova della vita, al fatto che venga ripetuto subito all'inizio la parola finale, cioè del deserto, che viene ripetuto. Lo getta fuori nel deserto ed era nel deserto, come dire, è qualcosa che si ripete, cioè non è qualcosa che si vive in poco tempo. Abbiamo fatto un pomeriggio di deserto.
Mezz'ora di deserto.
Qua è una vita. Allora c'è qualcosa di davvero importante che si ripete. Vuol dire che in un certo senso veniamo allenati a vivere da persone libere. Non lo impariamo subito. C'è bisogno anche di armarsi di una certa pazienza con noi stessi nell'affrontare questo cammino. Anche per questo forse non lo si affronta da soli. E dura infatti 40 giorni. cioè, dura un'esistenza, dura il tempo che è necessario per diventare persone libere, per vivere da figli, cioè, secondo lo spirito stesso di Gesù.
Cioè, noi abbiamo paura in genere della prova, della fatica, della tentazione, no? Anche con la nostra cultura del tutto subito, tutto pronto, prefabbricato, pretutto, se tu sperimenti fatica a fare una cosa vuol dire che sei imbranato. Nella vita invece se non sperimenti fatica sei un imbranato, cioè vuol dire che sei vissuto, perché la vita è allenamento, non si nasce imparati, soprattutto ad amare, alle relazioni, e la prova. Credo che la vera tentazione nostra è il pensare che la fatica sia sbagliata, mentre la fatica è doverosa nella vita. Se non c'è fatica vuol dire che stai facendo niente e muori d'angoscia, che è peggio. Tra l'altro la fatica fisica fa anche bene. E anche le vere fatiche che sono un allenamento positivo. Ma noi facciamo fatiche inimmaginabili nelle nostre menate infinite, dove il 90% delle energie sono nelle fatiche per paura delle della realtà. Affronta la realtà, vedrai che è meno faticosa di tutte le menate che ti fai tu. Ed è costruttiva. Cioè, per paura della prova, ci mettiamo in uno stato di prova generale che è angoscia e dura tutta la vita. E dove tutta l'energia è consumata nel non affrontare la realtà, nell'eludere, nel fare lo slalom. Affrontalo, vedrai che è bello, è molto sportivo. No, ti rinforzi, diventi intelligente, libero, stabilisci relazioni, è la vita. Se no sei vissuto, non vivi.
Se no si vive solamente di paure,
sì.
Okay, e si vedono quelle.
Non, il deserto poi le amplifica.
Sì, 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 miraggi. Si scambia quello per la realtà, solo che questo blocca, non fa andare avanti, non fa procedere verso questo cammino di libertà, verso la terra che c'è oltre. È come se tirasse sempre indietro.
Cioè, è bello, no? Giacomo, la sua lettera, capitolo primo, versetto secondo, quello dice: considerate perfette Letizia quando subite ogni sorta di problemi, dice tutte le varie tipologie di colorate di prova. Oh, dice, colmi di perfette Letizia, perché questa qui, dice, mi fa crescere all'infinito. E Pietro dice, capitolo primo, versetto sesto, prima lettera, siate colmi di gioia quando subite ogni sorta di prova, perché come l'oro lo si purifica 6 volte nel fuoco, a maggior ragione la vostra fede. Vuol dire, ma questo è bello, viene fuori qualcosa di bello, forte. E gli ebrei, dice la lettera di Ebrei al capitolo 12, credo verso il versetto 8, se non avete, lì uso la termina correzione, la paideia, che veniva allevato un po' col bastone il figlio, la correzione, e dice, se voi non avete queste bastonature della vita e queste prove, non siete figli, siete bastardi. Quindi la prova che siamo figli è che ci impegniamo a una vita umana, e la vita umana è esattamente... La cultura è ciò che è sottratto, forse, cioè, a quello che verrebbe spontaneo alle nostre paure, star lì a vivacchiare. Circa il senso della prova, mi ricordo una cosa, posso dire, che c'era quel bambino che non parlava, lo sapete, no? L'ho già raccontato, ma lo racconto. E aveva un anno, faceva bababa, un anno e mezzo niente, 2 anni niente, portando alla... apparato fonatorio e tutto a posto, poi dello psicologo niente, lì ho 4 anni non parla, però gli piaceva bere l'ovetto alla cocca il mattino a colazione a 4 anni, era in Inghilterra, no? Non gli danno ancora il fritto con la pancetta. E gli è andato l'ovetto alla cocca, che lui stava prendendo, rotto il guscio, è andato appunto e dice, manca il sale. Oh, miracolo, come mai non hai parlato? Finora tutto a posto. Cioè, la parola rappresenta la realtà e la sostituisce e ci lavori dentro, insomma. Quando tutto c'è già, basta. Siamo ancora sulle piante come le scimmie, già si mangia abbastanza stando sulle piante. Mentre invece proprio la parola, la relazione viene quando avverti anche la mancanza. E allora inventi qualcosa, allora cresci.
C'è come un clima di fiducia in questo gettare fuori e andare nel deserto, mentre a volte si ha paura o verso di noi o verso qualcun altro, allora si cerca sempre di tenere, di trattenere e non di lasciare andare. Così appunto quando si nasce, ma poi quando si aiutano anche le altre persone a venire fuori, allora c'è un clima di fiducia, altrimenti si è giocati dalla paura e si ritorna indietro pensando che indietro ci sia la sicurezza, un po' come il popolo di Israele che appunto sente la tentazione di tornare indietro dove l'Egitto ti tiene schiavitù, però ti affascina perché sembra garantirti e non ti fa niente della schiavitù. Vendi la tua libertà pur di stare lì, accetti di essere giocato dalle tue paure pur di non affrontare questo rischio della realtà.
E poi è bello anche una cosa, sapete che gli altri evangelisti narrano le tre tentazioni che ricordate, del pane, del potere e del prestigio religioso, del miracolo, che in fondo le tentazioni riguardano le nostre relazioni, e noi abbiamo relazioni con le cose per vivere, di cui il denaro e il pane rappresenta la prima cosa, cioè la necessità di cose per vivere. Secondo, abbiamo necessità di persone per vivere le relazioni. La terza, l'uomo ha anche bisogno di Dio, ha fatto un animale strano che siete anche di Dio, sono le tre fami dell'uomo, fame d'infinito. E noi siamo giocati su queste tre fami, cioè possiamo vivere la fame di cose, abbiamo bisogno delle cose per vivere, se no moriamo. Possiamo vivere le cose come figli e fratelli, e allora le cose sono ciò che riceviamo dal Padre e condividiamo con gli altri, e nasce un tipo di società che è il paradiso, oppure vivere le cose con mentalità padronale, sono mie. Allora le cose servono per non conoscere il Padre, per farne un idolo, per accumularle, per ammazzare gli altri e per sacrificare la nostra vita alle cose e distruggere anche le cose. Quindi l'unica vita vivibile anche sulla terra è vivere con lo spirito del figlio le cose materiali, non con lo spirito contrario. Così le relazioni con le persone normalmente sono relazioni antropofagiche. Mangi della persona ciò che ti piace e sputi quello che non digerisci. Le persone non sono da mangiare, non le possediamo. Con le persone, come con le cose, sono un dono reciproco, che è tutta un'altra cosa. Allora si stabilisce relazione, amore, comunione, dall'altra invece guerra, lotta. Così con Dio non è che l'abbiamo in tasca, quello è un idolo. Con Mitunz l'avevano sulla cintura le SS, Dio con noi. Non lo possediamo e neanche Dio non ci possiede, è una relazione da amici o da padre a figlio o quel che volete, libera. Quindi le tentazioni sono vivere le nostre relazioni o in modo padronale, possedere, o in modo filiale e fraterno, ricevere e condividere. Sono i due spiriti. Uno spirito fa sì che il deserto diventi giardino, l'altro spirito fa sì che il giardino diventi deserto, come sperimentiamo anche sulla terra, oltretutto.
E si diceva che Gesù nel deserto per 40 giorni tentato da Satana. Qua è come se Marco dicesse che la tentazione non sopravviene alla fine, ma in questo tempo Gesù è tentato, come dire che la tentazione che riguarda Gesù è sempre presente, no? Nel Vangelo la si vedrà, non compare solamente all'inizio come per dire supera questo esame e poi non ci sarà più niente.
Sei libero professionista.
Esatto.
L'esame di Stato del figlio.
Sarà così fino alla fine, fin sotto la croce, e dove appunto la tentazione, questa prova, va esattamente a incidere sulla verità del battesimo. Perché quello che viene detto a Gesù non è tanto proporgli un'altra via, non vivere da figlio, no, ma è il vivere la sua figliolanza in un altro modo, non quello di chi come si diceva adesso con l'immagine della mano che riceve e dona, ma seguendo un'altra logica. Allora questa è la prova, questa è la tentazione, cioè l'obiettivo, verrebbe da dire, è quello giusto, il modo per arrivarci invece è totalmente sbagliato.
Questa è una regola fondamentale, che l'uomo non fa mai il male perché vuole il male, vuole il bene l'uomo, però sbaglia. Così è sempre a fin di bene che si fa tutto il male, perché si usano i mezzi sbagliati, cioè voglio avere la relazione con l'altro, allora lo possedo, no, lo distruggi. Voglio garantirmi le cose per vivere, allora le accumulo, no, le distruggo e mi divido dagli altri, distruggo gli altri e sacrifico la mia vita. Quindi è un inganno, è tipico di Satana, è l'ingannatore che ruba la parola di verità, è il menzognero fin dall'inizio.
Sì. E proprio in mente sull'immagine del mangiare, che anche in Genesi 3, la menzogna del serpente, sì, la donna cosa fa? Mangia. Cioè è tipico di chi elimina l'altro, vuole riportare l'altro a sé, come se non ci potesse essere una relazione fraterna. Invece se c'è questa relazione, perché uno dei due deve mangiare l'altro, cioè non dare più un'esistenza propria all'altra persona, ma lo assimilo, l'altro diventa una parte di me.
Subito dopo si coprono per difendersi l'uno dall'altro e si attaccano.
Sì. Questa è la, come dire, ciò a cui può portare.
Sì. Per dire una cosa molto banale su Satana, perché io non l'ho mai visto, almeno penso, però, ecco, è molto umano. Pietro sarà chiamato Satana da Gesù, perché pensa secondo gli uomini. E la prima lettera di Giovanni, al capitolo secondo, al versetto sedicesimo, dice che la struttura del mondo, di tutte le cose del mondo, è questa, è la brama di possedere cose, la chiama concupiscenza della carne, la carne è l'uomo che ha bisogno di altre cose per vivere, possedere le cose. Secondo è la concupiscenza degli occhi, ciò che è bello, il potere, possedere le persone. La terza è la superbia, possedere Dio. Cioè, tutto ciò che facciamo, la struttura nostra, se voi pensate bene, è per egoismo, per possedere cose, persone, prestigio, potere. Ed è per questo che c'è il male del mondo e non ci intendiamo con nessuno. E viviamo male noi. Ed è nulla di diabolico, è la cosa più umana. Per cui se fai la scelta del figlio ti scontri contro queste realtà, che in realtà sono quelle che distruggono il mondo e le relazioni.
Sì, quando si parlava prima dei criteri con cui si regola il mondo, vuol dire quel mondo che ci portiamo anche dentro, esattamente questo, cioè mentre a volte quando sente parlare di satanico chissà che cosa si pensa, molto umano, è molto umano. Talmente umano che in genere i rapporti li fondiamo su questo, dettati fondamentalmente dalla paura e dalla mancanza di fiducia, perché un po' gioca su questo, mentre qui il figlio, Gesù, riceve questo spirito e viene gettato fuori. Prima si parlava del Satana come di colui che ruba la paura e di colui che, rubando la parola, ruba anche la fiducia. Non mi fido che questo Signore abbia cura di me. Non mi fido che questo Signore che mi ha portato fuori dall'Egitto voglia davvero la mia libertà, al punto che il popolo dirà è per farci morire in questo deserto che ci hai tirato fuori dall'Egitto. Come dire, attribuisco a Dio una malizia che è diabolica. E in questo è l'astuzia.
È il diavolo che è il Dio.
Esatto.
Scusate, anche dal primo peccato, in cosa consisteva la tentazione? Cosa ha suggerito il serpente? Cosa capitava se mangiavo? Sarai come Dio. E cosa suggerisce Satana a Gesù? Se sei figlio di Dio, appena sentito, fai così e cosà. Cioè è sempre a fin di bene che si fa il male. Ma quale Dio? Non quel Dio che è padre e che ama tutti i figli e ti dice allora sì, fratello di tutti. Quel Dio che è amore, solidarietà, fiducia, relazione. Ma quel Dio che è padrone di tutto e di tutto, e tiene in mano tutti, stritola tutti e tutti fanno la sua volontà. Questo si chiama Satana. e per far questo usa la menzogna, cioè fa apparire bene il male. Se sei figlio di Dio, e tu lo sei, l'ha detto il padre, l'ho sentito anch'io, fa questo, no? Cioè usa quei mezzi che non sono del figlio. Il figlio è l'amore dei fratelli e la fiducia nel padre, non il possedere le cose, le persone e Dio. Quella è la sfiducia, non so se è chiaro. Proprio la distruzione del mondo è il possesso, anche del nostro io, che siamo dono.
Sì, prima c'è un appunto, Silvana, che più avanti vedremo come anche Pietro viene chiamato Satana, cioè il discepolo viene chiamato Satana da Gesù, quel discepolo che prende sotto braccio Gesù, lo porta via e lo rimprovera. Questo è Satana, colui che tenta di mettere su Gesù altri criteri, per cui la tentazione è proprio questa. Cioè, la scelta che ha fatto Gesù, ciò che ha accolto nel battesimo, e la sua scelta che ha fatto prima mettendosi in fila con i peccatori e adesso andando nel deserto assecondando lo Spirito, dice esattamente questo, che lui percorre solo questo cammino dove da un lato si accettano le tentazioni, per cui non è che non ci siano, come si diceva prima per quanto riguarda il male, sentire quello che avviene. E su questo direi non siamo liberi, ma siamo liberi di dire di sì o di dire di no a quello che sentiamo. Ciò che sentiamo non è che, potremmo dire, racchiuda la nostra identità. Io non mi identifico con ciò che sento. Se comincio a dare un nome a quello che sento, comincio in un certo senso a metterlo a distanza, e allora lì esercito la mia libertà. Posso dir di sì, posso dir di no. Allora a Gesù non viene risparmiata la tentazione, anzi, proprio perché accetta di camminare come figlio e come fratello, subisce la tentazione. Chi non l'accetta non viene neanche tentato, non c'è niente da tentare. A seconda l'acqua, come si diceva prima con l'esempio della cascata.
Sì. Vada, già ce l'ho in mano, cassa giù nella rete, la c'è anche vada. Tutto liscio, finora tutto a posto. Perché cade dal centesimo piano, come va? Finora tutto a posto, mancava ancora un piano. Ecco, questo qui è per far capire che la vita è qualcosa di molto bello, affidata alla nostra responsabilità, ma dove non siamo soli, siamo col figlio dell'uomo, siamo con lo spirito di Dio e c'è anche lo spirito contrario che tutti avvertiamo tranquillamente, perché e tutti e due sono all'opera in noi, ma noi siamo gli arbitri, quelli però veri, mica come di quelli che fanno perdere il Milan, misti, che sono
grandi, brutta categoria.
Brutta categoria. Noi possiamo far vincere chi vogliamo, voglio dire, in questo caso, ed è giusto. Però possiamo far vincere anche chi ci frega, e qui è da scemi. Per questo è importante, e anche l'avvertire, è il primo atto di libertà, mi impegno ad avvertire, perché in genere preferiamo l'incoscienza. Io non so, non so, non ho visto, non sento. Un regime mafioso con noi stessi facciamo, di sterminio della nostra libertà. Veniamo vissuti e agiti da ciò che riceviamo senza il minimo di reazione umana, se non arriviamo a avvertire. L'incoscienza sarà sempre più grossa e i mezzi per farlo oggi abbiamo infiniti canali.
Il rischio di essere travolti e di rinunciare alla propria libertà. Questo, quella dell'incoscienza è uno dei primi modi.
Il gigante del peccato, l'incoscienza. Sì. E andiamo avanti degli altri due pezzi, sì. Allora.
Così. Ed era con le fiere.
Ci fermiamo con le fiere. No? E mi ricorda qualcosa le fiere della Bibbia? Come viveva Adamo con le bestie? No, anche quello va bene.
Il pace.
Dava il nome, tu sei il leone, oh che bello, e tu sei il serpente, oh che bello anche tu, però ho paura. Cioè, dare il nome vuol dire avere la relazione, avere il potere, e il nome che gli dà è il suo nome, l'altro si riconosce, sono proprio io, guarda, è indominato. Cioè la relazione armonica con la creazione. E poi richiama la promessa messianica quando la vacca pascerà col leone, il bue con l'orsa, l'agnello col lupo, il bambino si trasfullerà sulla buca dell'aspide. C'è questo desiderio che ha l'uomo di riconciliarsi con tutto il creato.
E questa comunione,
con tutti.
Con tutti. E, non, e anche il fatto che, è bello, poi sì, lo diremo quando arrivano anche gli angeli, come dire, con le fiere, in un certo senso, dice qualcosa anche dell'uomo, cioè qualcosa di distinto dalla fiera. Questa è un po' anche la vocazione dell'essere umano, è un ribadire anche questa libertà. Non sono guidato solamente dal mio istinto.
Eppure ci ho riscritto anch'io come le fiere.
C'è una prossimità, infatti tra l'altro nella Genesi vengono creati lo stesso giorno,
sì,
gli animali e l'uomo, sesto giorno tutti e due, perché c'è una vicinanza, inutile negarlo. Se c'è identificazione, qualcosa non ha funzionato.
È una bestia.
Qualcosa non funziona.
Vabbè, è bello questo, perché le stesse... Praticamente, se noi viviamo le nostre fami di persone, di cose, di Dio, in modo corretto, le nostre fami che prima erano bestie selvagge che devastano il mondo molto più del leone e della pantera, che qui ne girano poche, e ce ne di peggiori, ecco, invece ci si vive bene perché diventano ormai miti, c'è la buona relazione, anche i nostri istinti, ci si vive bene. Cioè, praticamente direi che sono queste fiere che diventano angeli, perché viviamo lo spirito d'amore proprio in concreto attraverso le nostre fami, i nostri bisogni, il nostro lavoro, le nostre relazioni, che invece di essere vissuto da bestie feroci è vissuto in modo divino. Quindi c'è questa armonia, no, che tutti cerchiamo e che è bella. San Francesco in questo è...
Dove è eliminato, diciamo così, ogni violenza, non c'è nessun rapporto violento. Per vivere non ho bisogno di uccidere nessuno, non ho bisogno che un altro muoia per darmi la vita. Allora c'è questa possibilità, e da notare che questo avviene nella lotta, in questi 40 giorni, eccetera, il frutto è questo.
Con la bestia che è in me, perché sì, la lotta è lì fuori. C'è le mie paure che mi divorano, le mie brame di possedere cose, persone, le mie cose religiose anche lì. È questa bestia da vincere.
La possibilità di riconciliarsi con se stessi, che dà la possibilità anche di vivere rapporti riconciliati con altri.
Quindi allora, torna tutto bello dopo.
Sì. Anche con gli angeli. Ed era con le fiere e gli angeli lo servivano.
Chi servono gli angeli? Dio, sulla corte di Dio, diventa la nostra corte, servizio di Dio. Cioè siamo come Dio. Perché chi vive lo spirito d'amore nelle relazioni con le cose, con le persone e con Dio, diventa come Dio. E gli angeli sono lì attorno a noi come attorno a Dio.
È come se ci fosse una relazione piena ad ogni livello, come dire che la relazione che si vive da figlio con i fratelli, poi una relazione che riguarda gli animali, che riguarda Dio, dove c'è questa possibilità. E da notare, non è una la fiaba, questa è di chi ha voluto e saputo affrontare una lotta
e la riconciliazione, sì, finale, sì, sì.
È il frutto di questa lotta, di questo cammino, dove il combattimento appunto avviene fondamentalmente dentro di sé, non è mai il combattimento verso...
Scusate, adesso questo è già il programma di tutto il Vangelo che si svolgerà in tutta la vita di Gesù, per cui tutta la vita di Gesù sarà una lotta contro lo spirito del male ai vari livelli, da vincere dentro di sé. Fino a quando sulla croce ci sarà la riconciliazione totale attraverso la rivelazione di un amore assoluto. Quindi qui è il programma del Vangelo, che l'uomo Gesù, essendo solidale con i fratelli, il padre dice tu sei il mio figlio perché hai capito, sei come me, mi piace, così va bene. Bene, allora affronta in tutte le articolazioni della sua vita, come vivere questa fraternità e filialità con le cose, con le persone, con Dio, ed è tutto il cammino del Vangelo, che ci riconcilia con le bestie, che siamo noi, e le bestie diventano angeli, credo, perché anche i nostri cani sono mezzi angeli spesso. Cioè, vuol dire che sono messaggeri di Dio, come noi stessi. Che il primo messaggio di Dio a noi siamo noi stessi. E quindi è la riscoperta della nostra autenticità, discernendo uno spirito dall'altro. E Gesù stesso sarà tentato costantemente nel Vangelo e anche alla croce, perché viene sempre fuori la possibilità di agire con spirito opposto a quello della fiducia, della relazione e dell'amore. E in ogni azione viene fuori. E il seguito del Vangelo sarà un pochino, direi, siccome abbiamo molti file, anche il Vangelo ne ha molti, insomma è l'antivirus dei vari file che abbiamo ogni racconto. Li fa passare tutti, dalla nascita, dalla prima scelta all'ultima che passiamo tutti. Il modo di vivere correttamente questa che è la nostra vicenda, uguale per tutti. E non vivere nelle illusioni, nelle paure, o nelle demenze, o nei deliri, ma nell'amore e nella relazione positiva.
Ci fermiamo qui, sì? Sostiamo qualche momento sul testo e poi condividiamo ciò che risuona di noi.
Ecco, cosa vi risuona di questo testo? Lunghissimo, eh? Due versetti, ma ce n'è per tutta la vita.
Lei colpisce lo spirito, lo spirito lo sospinse, nel senso che... parlava prima di un cammino da fare, e qua Gesù non è solo, qua si diceva bene con le fiere, poi gli angeli non servivano, però non lo so, per la mia vita così, penso che anche lo spirito del Signore è quello che alcune volte ti fa proprio fare magari di quei passi che tu non... solo lui fa i passi che non avresti pensato magari di fare. E dunque, secondo me, questa prima dicevi che il tentatore magari insieme alla paura e la sfiducia, alcune volte è proprio questa fiducia nel Signore mi accompagna con il suo spirito, è quello che non mi fa sentire solo. Da una speranza.
Tra l'altro, scusa, la parola sospinse non rende bene,
sì.
È espulse,
sì.
Cioè è il gesto, è parola tecnica per l'espulsione del bimbo che nasce, e lo spirito è il respiro, dopo respira, dopo comincia a vivere, cioè è la nascita questa. Uno nasce quando comincia a vivere la realtà. E poi lo puoi vivere bene o male, o con lo spirito, ma vivendo la realtà si scontra col Satana, cioè con l'opportunità negativa, va bene. Ci casca e lo supera, perché poi se fa parte dell'esperienza anche l'errore, voglio dire, non bisogna spaventarsi. Ma proprio c'è lo spirito della vita che è più forte di tutto e riesce a distinguere con la pratica l'uno dall'altro un po' alla volta.
No, per un gioco così, guardando la parola, lo spirito viene prima di Gesù. Dice
sì, sì,
dopo
sì.
Lo spirito lo espulse,
sì,
allora, prima lo spirito,
l'autore è lo spirito,
Gesù.
Sì, sì,
non è Gesù che lo vedo in un senso così anche nella mia vita, cioè qualcosa che mi accompagna, che mi dà una garanzia cioè io devo seguire lo spirito, però magari mi precede anche questo spirito,
sì.
Poi lo accompagna.
Io trovo molto difficile, molto sottile comprendere la differenza che c'è tra il deserto e l'illusione del deserto, nel senso di un luogo che può germogliare e da un luogo che invece è un'illusione ed è una tormentata da questa cosa, un'immagine che mi sfugge, un'immagine che proprio mi sfugge. E mi ha fatto poco male quando, perdonami, non mi ricordo più.
Beppe?
Quando hai accennato alla massima fiducia possibile, quindi seguire qualcuno che ti accompagna nel deserto per poi farsi fuori dal dubbio al punto da cambiare completamente sentimento e sentirsi in pericolo. Mi sembra che sia un brano di una ricchezza sconcertante, però tanto, tanto difficile da contenere.
Forse tieni presente che la priorità è dello spirito in termini positivi, cioè spirito è la vita, l'amore, la gioia, la pace, che è la capacità di affrontare, è la capacità di aver fiducia nella vita, e allora il deserto cambia di mano in mano che hai fiducia. Però mi scontro anche con le mie sfiducie, che un po' alla volta cessano, cioè il cammino della vita in fondo è tramutare il deserto in giardino, non è arrivare alla terra promessa, che poi arrivi ancora lì con la mentalità dell'Egitto. E che cambia effettivamente il deserto se cambia le nostre relazioni con le cose, con le persone e con Dio. E questo è il cammino della vita di tutti.
E quando sei su un percorso giusto dovresti essere accompagnato da un senso di armonia.
Sì, sì. E sei preceduta da uno senso e non sei solo,
sì.
dallo spirito, te lo avverti lo spirito. Tutto ciò che ci spinge ai desideri positivi e che è profondo dentro di noi come cosa necessaria per vivere, se non siamo. E che è ricoperto di molte paure, come diceva prima il Beppe, che cioè... E le paure sono desideri capovolti, c'è paura che non sia così, e invece vanno superate.
Ma a me colpiva l'aspetto della scelta quotidiana, cioè mi sembra che a volte abbiamo una visione anche ricordarmi. Abbiamo l'illusione che il deserto possa appunto cambiarsi in giardino, ma una volta per tutte. E invece qui mi sembra che ogni 40 giorni e 40 giorni siano proprio un segnale che ci dice attento, cioè la scelta devi fare praticamente ogni giorno. Cioè ogni giorno sei chiamato a scegliere appunto se vivere secondo un certo tipo di spirito o secondo un altro. Sembra che invece a volte io personalmente cerco un po' il miracolo, cioè la vita mi affido, ma perché la vita deve cambiare, cioè deve, da un giorno all'altro deve succedere qualcosa appunto che faccia l'armonia con tutti, ma forse anche appunto delegando molto, cioè qualcun altro deve fare il miracolo, non sono io che devo in qualche modo scegliere. E quindi se ho questa aspettativa poi vengo sempre un po' frustrato. Se invece scelgo quotidianamente è molto più faticoso, però forse in qualche modo riesco a prendere più consapevolezza.
È importante una cosa comunque, che nel deserto non sei mai da solo, perché se no non vivi. E qui c'è anche lo spirito, c'è anche Gesù, il figlio, il fratello. Cioè è proprio con lo spirito e col fratello che vivi il deserto, che non è già più deserto.
Posso dire una cosa? Secondo me nel deserto non sei mai da solo, perché è preceduto dalla frase di prima, tu sei mio figlio amato e in te mi sono piaciuto. Cioè una volta che tu hai questo, non puoi mai sentirti solo, o puoi sempre sentirti capace di affrontare i pericoli anche, no? Delle cose.
C'è il papà alle spalle, cioè si è generato, sì, sì.
In qualche maniera sì, no? E mi colpiva molto questa frase, no, di lui che dice che in te mi compiaccio, e subito dopo c'è l'espulsione, sì, però, sì. No? Non c'è il tenere verso di sé, ma il mandar via.
Nel battesimo di Luca addirittura si dice: oggi io ti ho generato, in molti codici, cioè è un atto di nascita. Cioè, per cui hai la relazione col padre.
Devi anche allontanare,
sì,
da te.
Sì, no? Sì, sì, sì.
Mi sembra proprio anche, come dire, un insegnamento. Io sento molto l'eco genitoriale sempre, sì, sì, questa cosa, no? E mi sembra.
Per dire l'opposto di ciò che il padre fa nei confronti del figlio, gettandolo fuori nel deserto, sarà quello che cercherà di fare il faraone, di non lasciar partire Israele,
tenerselo lì, tenerselo e che lì. Mi serve a me e mio schiavo,
non lo lascio andare. Questa è l'immagine opposta, no? Cosa faccio? Lascio andare o trattengo?
Lui anche, sì, sì, nella vita di tutti, sì, i giorni, molto affettualizzato, no?
La mamma che tiene in pancia non nasce mai il figlio.
La storia di Jaime. La storia di Jaime, quello che è,
sì,
45. Sì, sì, c'è, cioè, questa storia di un padre che va a svegliare il figlio, vedete, no? Dice: Jaime, devi svegliarti, devi andare a scuola. Ah, no, no, non vado a scuola. Tre motivi perché non vado a scuola: non mi piace, mi prendono in giro, odio andare a scuola, adesso ti do io tre minuti per andare. Primo, ti alzi perché è tuo dovere. Secondo, hai 45 anni, terzo sei il prete. Bene che il padre aiuti a tutti.
Tre motivi.
Chiamando tutti i giorni, quella che diceva, la prima regola del discernimento, no? Occorre avvertire ciò che sento, se non sento non posso discernere, di conseguenza non posso scegliere, no? E viene a pensare che il discernimento verso il bene, per quello che mi preoccupa, non è il discernimento verso il bene e verso il male, la persona non morale, l'immorale. Le persone immorali, in fondo, che scelgono, non è? Hanno una loro nobiltà, no? Quello che a me preoccupa nella vita tutti i giorni, avendo qualche annetto ormai rispetto a, è che a me preoccupa non tanto l'immorale che è preciso, che è la morale, no? Cioè, a me pare che noi siamo pervasi ormai di una non da morale, della scelta morale e immorale, ma la scelta che prescinde,
la,
no?
Non scelta.
Si prescinde da
la non scelta.
E nella vita, poi nel lavoro di tutti i giorni, se uno dice: ma questo qui è giusto, questo è sbagliato, possiamo far così, questo non mi sembra corretto, eccetera, e ti rispondi: sì, sì, va bene, d'accordo, questa è filosofia, la fase storica, siamo pragmatici, no? Siamo pragmatici e si prescinde, no? Non interessa più. Allora, questa logica qui sembra che sia una cosa che tu metti lì, in accademia, poi dopo invece nel day by day, basta guardarsi in giro, sapendo da chi ci comanda, poi tutte le scelte sono di,
sì,
tipo morale.
Ma esce un mondo orribile poi, che è un disastro, che proprio l'incoscienza è il principio di tutti i mali. Non mi preoccupa chi fa il male, e chi pensa, non mi interessa né il bene né il male. Non si sa bene, beh, c'è interesse preciso, anche lui per errore, che l'uomo non è cattivo, è solo ingannato.
Ma lì andiamo a scivolarci anche dentro senza sapere.
Sì, 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 perché c'è dentro. Però direi anche la stessa esperienza del male come male è la più alta dignità dell'uomo, che riconosce il male. Il brutto è non riconoscerlo. Non so se mi spiego. Cioè, il cane non ritiene aver fatto male, se non perché lo bastoni, ma dice: che male ho fatto a mangiare la pecora. E l'uomo invece proprio ha la dignità di dire: ho sbagliato. Chi non sbaglia mai e si difende sempre è uno che non è umano.
fate morire semplicemente si colpa è quello giusto, cioè è il contrario,
sì, ma la colpa è un'altra cosa, se si colpa sono sbagliati sempre. Riconoscere il peccato non è un senso di colpa, è dignità. Ho sbagliato e sono responsabile, va bene, ci rimedio. Mentre se sei colpevole, te la meni sempre, è colpevole di te e non ne esci mai. Mentre questo ho sbagliato, vedi che male c'è, ho sbagliato e farò giusto se ci riesco. No, dico, se uno non avverte, vive in stato di confusione totale, mentre comincia a vedere dentro, ti accorgerà che avvertirà anche le paure sulle prime cose che vedi, che sono le fantasie, poi avvertirà che c'è anche qualcos'altro. Come se vai giù in cantina, avvertirai che prima c'è buio e allora vedi le cose che... Poi un po' alla volta col poco di luce che c'è vedi che ci sono tante cose. Cioè, prendere coscienza di ciò che ci muove è fondamentale.
Sì, ci si può avvertire, è sempre
confusione, però. Confusione è non avvertire. Quando avverti non c'è più confusione, distingue una voce dall'altra. Cioè, è un esercizio chiaro. E ci vuole fiducia, chiaro, perché se io penso che non posso guardare dentro a me perché se sollevo la pietra, oddio, cosa c'è sotto la pietra? Una vipera? No, tranquillo. Cioè, siamo figli di Dio amati. Il dolore non so, ce l'abbiamo tutti, ognuno c'ha i suoi e se li tenga, ma li deve pur risolvere, portarli decorosamente. Cioè, voglio dire, non è che il tenerlo nascosto diventa un tumore a tenerlo nascosto, non è che il prenderne coscienza lo aggravi, ma è l'unico modo anche per rimediarci e per risolverlo. Cioè, credo che la coscienza proprio ci aiuta a uscire dallo stato di confusione. Scusi, non si capiva proprio. Sento più la mia pronuncia bresciana della tua inglese. Qui siamo solo all'inizio, comunque, ecco. Poi i racconti anche ci chiarificano che proprio l'astuzia del racconto è che mentre ascolti il racconto ti racconta, come anche questo credo ha raccontato qualcosa di noi. Quindi lascio perdere le parole che ho detto io sul discernimento, questo ci dice le stesse cose in un racconto, che c'è uno spirito e c'è l'altro e devi imparare a distinguerli. O no? Ecco. Perché uno ci porta a farci del male, a realizzare le nostre paure, l'altro invece ci porta, come nella scena precedente, a vivere davvero che si rompe il cielo, scende lo spirito, perché c'è appunto l'amore e la fraternità, e nasce la vita nuova, il figlio, che è il programma della vita, nasce. Gestazione 90 anni più o meno. Diciamo quando ci vediamo la prossima volta è qui.
Il prossimo incontro sarà martedì 16 novembre.
Poi saremo fedeli.
Saremo fedeli. Sì. Concludiamo con la preghiera del Figlio. Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Arrivederci.